6 di sera.
Lunedì 1 agosto, ben ritrovati da Agata Galfetti. Proprio con la festa nazionale svizzera apriremo questa edizione di 6 di sera con una panoramica dei discorsi dei 7 consiglieri federali intervenuti come da tradizione ai 4 angoli del paese. Da Riva San Vitale è lanciata invece la campagna per le cantonali 2023 della Lega dei Ticinesi. Per l'attuale presidente del governo Claudio Zali, mantenere 2 seggi ad aprile dell'anno prossimo è prioritario. Il grano si è rimesso in moto, la prima nave ucraina con il suo prezioso carico ha lasciato questa mattina il porto di Odessa, direzione Libano, una nazione questa come altre in Nord Africa dipendente proprio dall'importazione di cereali dall'Ucraina. Torneremo poi a parlare di calcio femminile a margine degli europei conclusisi ieri e lo faremo con la pioniera di questo sport in Svizzera.
Et puis les médecins ont dit que c'était pas un sport pour les filles. Ça brisait mon rêve d'une gamine, d'une fille de 12 ans et je pouvais plus jouer au foot.
Madeleine Boll fu la prima donna ad avere una licenza ufficiale nel 1965, ma le cose all'inizio non furono semplicissime e addirittura i medici si misero di traverso infrangendo il suo sogno. Questo è 6 di sera, possiamo cominciare. 1 agosto, festa nazionale, serie di discorsi da parte dei consiglieri federali che si sono espressi in diverse località della Svizzera. Coesione, dialogo interno e difesa dei valori sono stati i temi dominanti. Con Alessio Veronelli sentiamo cosa hanno detto i rappresentanti del governo.
Sì, un giro della Svizzera su rotaie per il presidente della Confederazione Ignazio Cassis, partito dal Ticino, destinazione Losanna, con tappe a Knonau, Canton Zurigo, Grenchen, Canton Soletta e Yverdon. Per ricordare come la coesione nazionale sia alla base del nostro benessere economico, ma anche sociale, e che il Consiglio federale c'è e lavora per la Svizzera.
Diese Momente der Schweizer Geschichte erinnern uns daran, dass Frieden.
Questo momento specifico della nostra storia deve ricordarci che libertà e stabilità hanno un prezzo, nulla può essere dato per scontato. Ci vuole impegno, ci vuole dialogo, ha detto Cassis nel suo discorso a Grenchen. Il Consiglio federale deve giocare d'anticipo e prepararsi al peggiore degli scenari e questo fa il Consiglio federale, al di là di quanto scritto da alcuni media, perché questa è la responsabilità del governo.
Queste le parole dunque di Ignazio Cassis. Alessio, raccontaci tu cosa hanno invece detto gli altri consiglieri federali.
Viola Amert a Winterthur ha sottolineato il valore della democrazia e dello Stato di diritto. Anche in Europa oggi esistono tendenze antidemocratiche, ha dichiarato la consigliera federale vallesana. Alcuni, in riferimento alla Russia è chiaro, cercano di ripristinare una presunta grandezza perduta e per farlo seminano discordia anche attraverso le reti sociali. Istituzioni statali affidabili e un ordine economico liberale hanno invece portato la Svizzera al punto in cui è oggi. Karin Keller-Sutter a Molaison, Canton Friburgo, ha esortato la Svizzera a difendere i propri valori e libertà. Da un giorno all'altro carri armati sono spuntati in una città europea. Un paese viene occupato e aree residenziali vengono distrutte, ha detto la consigliera federale sangallese. Ciò che sembrava la normalità non lo è più. Le nostre libertà, la nostra sicurezza, le nostre istituzioni, la nostra cultura politica devono essere difese. E infine, giro della Svizzera in formato ridotto per gli altri consiglieri federali. All'Emberseggia ieri a Lucerna, oggi a Stein am Rhein e a Bellerive, sul lago di Morà. Guy Parmelin è invece stato da prima ad un brunch in Vallese, mentre questa sera sarà in Ticino, a Sessa. Simonetta Sommaruga, dal lato vallese, terminerà la giornata a Friburgo, mentre le 3 tappe di Ueli Maurer sono nei cantoni di Zurigo, Lucerna e Sciaffusa.
E come da tradizione, il 1 d'agosto in Ticino fa rima con festa della Lega dei Ticinesi, una delle poche occasioni in cui il partito dialoga direttamente con la sua base e mette l'accento sui temi più cari. A Riva San Vitale è stata però soprattutto l'occasione per lanciare la campagna elettorale in vista delle cantonali di aprile 2023. E per noi c'era Francesca Calcagno.
Se avremo ancora 2 leghisti in Consiglio di Stato, avremo vinto le elezioni. Altrimenti avremmo perso le elezioni. Le cose si mettono quindi in termini semplicissimi.
Claudio Zali dal pulpito mette subito le cose in chiaro. Se la Lega vuole vincere le elezioni, deve confermare i suoi 2 seggi in governo, difenderli dagli appetiti del suo alleato storico, l'UDC. Seggio a rischio, consigliere di Stato Zali.
Che domanda strana. Buon 1 d'agosto a tutti. Non siamo ancora in campagna elettorale, però è un bel momento di incontro per noi della Lega. che dimostra che ci siamo.
Arriva a San Vitale, c'erano 300 persone, a noi pare proprio che la campagna sia cominciata. La lista verrà presentata in autunno e intanto a Sabrina Aldi, che è la portavoce della Lega, chiediamo conferma dell'alleanza con l'UDC.
Non posso ancora dire se è confermato o meno, sicuramente l'interesse è quello nostro di riconfermare due consiglieri di Stato e penso che l'interesse comune sia quello di avere comunque una destra in Consiglio di Stato e quindi due seggi e quindi alla fine credo che se ne arriverà una.
Un obiettivo su questo oggi erano tutti d'accordo, affatto scontato, neppure il consigliere di Stato Norman Gobbi ha nascosto le difficoltà che sta affrontando il partito.
Le difficoltà arrivano in maniera un po' trasversale, l'importante dal mio punto di vista è difendere l'area politica che Lega e UDC occupano in Canton Ticino. Il Ticino ha ribadito più volte, anche in maniera, diciamo così, da sola a livello federale sulla migrazione, sull'immigrazione e sull'immigrazione di massa, beh, l'importante è difendere questo territorio. Se lo facciamo con l'UDC, evidentemente un motivo ci sarà.
Piero Marchesi, lo ribadiamo, non ha però nascosto di voler entrare in Consiglio di Stato.
Ognuno deve capire anche i propri tempi. Il sottoscritto è stato più volte candidato a Consiglio di Stato prima di arrivare in Consiglio di Stato. I tempi li decidono gli elettori e le elettrici, quindi questa domanda va rivolta non al sottoscritto ma ai ticinesi.
Quindi anche per lei le elezioni sono perse se non riconfermate tutti e due i consiglieri di Stato?
I due consiglieri di Stato sono anche di area, proprio perché altrimenti non faremmo una congiunzione. Evidentemente l'obiettivo della Lega ticinese è mantenere due seggi in Consiglio di Stato.
Però non mi ha risposto, le elezioni sono perse. Rimaniamo lì. Così la risposta di Claudio Zali è più diretta.
Non ne faccio una questione di area, ne faccio una questione di Lega dei Ticinesi. Considero vincenti queste elezioni se ci saranno due leghisti in Consiglio di Stato nel 2023.
Tutto chiaro, in questa giornata si è tanto parlato anche dei leghisti che non ci sono più. Marco Borradori, che è scomparso un anno fa.
Una ferita aperta per tutti noi, che impiegherà molto 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 tempo a rimarginarsi.
A 8 mesi dalle elezioni il partito manca di personalità di spicco come quella di Borradori. Prima di lasciare Riva San Vitale torniamo da Sabrina Aldi.
Abbiamo due consiglieri di Stato che sono comunque due personalità molto forti. Il resto del consiglio esecutivo, a mio avviso, ci sono comunque delle personalità forti e trainanti, penso al capogruppo Boris Bignasca o a Lorenzo Quadri. Per il resto è chiaro che non è più la Lega di un tempo perché non ci sono più le persone che c'erano. La preoccupazione è ovvio che ci sia, perché ci deve essere prima di ogni tornata elettorale. Io sono fiduciosa.
Dall'estero, una delle notizie del giorno è sicuramente la partenza della prima nave carica di cereali dal porto di Odessa. Si sblocca così una situazione che si cercava di risolvere da mesi. Fondamentali gli accordi siglati una decina di giorni fa in maniera separata da Russia e Ucraina sotto l'egida di Nazioni Unite e Turchia. La notizia è stata commentata positivamente in tutte le capitali interessate, comprese Mosca e Kiev. Allora facciamo il punto con Stefano Grazioli, che ritroviamo stasera.
Partito dunque il primo cargo, carico di mais, 26.000 tonnellate dal porto di Odessa, destinazione Libano. L'accordo tra Russia e Ucraina era stato trovato il 22 luglio, ci sono voluti quindi una decina di giorni per metterlo in pratica. È solo l'inizio, i porti ucraini interessati sul Mar Nero sono 3, le navi in attesa di salpare diverse decine, con milioni di tonnellate di cereali e prodotti agricoli. In Turchia, dove c'è il punto di monitoraggio coordinato dalle Nazioni Unite, i carichi di passaggio verranno ispezionati e poi verrà dato il via libera per le destinazioni finali, dall'Africa all'Asia all'Europa ovviamente. Tutti oggi si sono dichiarati soddisfatti, da Kiev a Mosca, passando per gli Stati Uniti e l'Unione Europea. E tutti aspettano comunque di vedere quello che accadrà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. L'intesa tra i due paesi in guerra, con la mediazione di Turchia e ONU, è stata sicuramente un buon segnale, bene che venga messa in pratica. Bisognerà però appunto vedere se da domani in avanti non ci saranno intoppi. La cornice è quella di un conflitto che si combatte anche a livello economico, finanziario e commerciale, tra le sanzioni occidentali contro la Russia e le armi come grano e gas usate dal Cremlino. Tutto è appeso insomma a un filo, che è quello della guerra vera sul campo.
Ecco, in Ucraina si continua a combattere, Stefano, anche in maniera molto dura. Qual è allora la situazione sul terreno?
Anche oggi non ci si discosta dallo schema delle ultime settimane. I fronti più contesi sono sostanzialmente due, nella regione di Donetsk all'est e in quella meridionale di Kherson. Qui l'esercito di Kiev ha intensificato le incursioni, le autorità hanno parlato di una controffensiva in atto, oggi è stato detto che i villaggi riconquistati sarebbero 46. Mosca da parte sua sta invece rafforzando le retrovie e continua comunque a bombardare a distanza, soprattutto la vicina zona di Mykolaiv, sempre a ridosso del Mar Nero. Nel Donbass è ormai guerra di logoramento, i russi cercano di sfondare la resistenza verso Bakhmut, Sloviansk e Kramatorsk, ma gli ucraini non cedono. È un duello metro per metro, l'avanzata russa è stata rallentata anche dalle armi occidentali come i sistemi missilistici Harpoon. Mosca ha detto oggi di averne eliminati due nella regione di Odessa.
E la nave salpata da Odessa, lo avete sentito da Stefano Grazioli, è diretta in Libano, un paese che ha particolarmente bisogno delle esportazioni dall'Ucraina. Mi rivolgo adesso al nostro collaboratore dal Medio Oriente, Michele Giorgio. Michele, a cosa è dovuta questa dipendenza e quanto pesa la crisi finanziaria in corso?
Sì, buonasera. Beh, chiaramente questo mais che arriva in Libano è particolarmente importante per questo piccolo ma travagliato paese del Medio Oriente, è un paese che produce non abbastanza da un punto di vista agricolo e soprattutto non produce abbastanza grano e quindi si è trovato particolarmente esposto di fronte a questa crisi internazionale causata dalla guerra in Ucraina, dall'invasione russa dell'Ucraina. È chiaro che in questo paese dove c'è una crisi finanziaria devastante, dove la moneta si è svalutata locale, la lira libanese si è svalutata tantissimo negli ultimi 2-3 anni e questo è andato a tutto svantaggio delle classi più povere, delle categorie più povere della popolazione, è chiaro che questo mais che arriva servirà anche a nutrire proprio i libanesi che sono precipitati per un 70-80% nella povertà o molto vicini alla soglia della povertà. È chiaro, è semplicemente una goccia nel mare dei bisogni di questo paese che ha un debito pubblico altissimo, un debito internazionale particolarmente elevato e che ha bisogno degli aiuti internazionali per risollevarsi, perché altrimenti con il caos politico che regna nel paese, la crisi economica non potrà che aggravarsi a danno sempre della popolazione.
Michele, il carico arriverà a Tripoli, ma ti chiedo anche qual è la situazione attuale al porto di Beirut. Lo ricordo, a 2 anni dall'esplosione che ha distrutto i silos della capitale libanese e parte della città.
Beh, credo che le immagini che sono circolate sulle TV e sui social nelle ultime ore, che mostravano il crollo di alcuni dei silos danneggiati nell'esplosione di 2 anni fa, un crollo controllato dalle autorità che hanno fatto in modo da controllare anche la diffusione di questa polvere che il crollo stesso ha causato, però sono immagini che simboleggiano la gravità della situazione. Certo, sono state fatte delle riparazioni importanti al porto, ma 2 anni dopo, ci siamo, il 4 agosto, il secondo anniversario, il porto è ancora in condizioni precarie, non è un caso che questo carico della questa nave della Sierra Leone, la ragione che trasporta le 26.000 tonnellate di mais, sia stata diretta verso il porto di Tripoli. Però ecco, il porto di Beirut e il crollo che c'è stato dei silos danneggiati 2 anni fa è sicuramente un'immagine che spiega bene la situazione nella capitale libanese e che si ricollega a quello che dicevamo prima rispetto ai bisogni della popolazione, anche di giustizia, perché poi le 220 vittime dell'esplosione gigantesca di 2 anni fa e i circa 6.000 feriti attendono ancora giustizia. La magistratura non ha fatto molti passi in avanti perché è stata frenata dalla politica, come sempre accade in quel paese.
Restando alla crisi del grano, abbiamo parlato del Libano, ma anche altri paesi del Medio Oriente aspettano la ripresa delle esportazioni di cereali ucraini.
Assolutamente, il Medio Oriente è sempre stato uno dei mercati principali del grano che arriva dall'Ucraina, ma anche dalla stessa Russia. E questo vale anche per molti paesi dell'Africa, sicuramente l'Egitto è un paese che ha una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti, ha bisogno di tanti cereali, e quindi questo sblocco della situazione sicuramente allenterà non solo la dipendenza e la mancanza, la penuria del grano, ma sicuramente allenterà anche delle tensioni che ci sono in Medio Oriente, che stanno riesplodendo a livello popolare e sociale proprio in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane.
Grazie Michele Giorgio per averci chiarito la situazione in Medio Oriente e in Nord Africa. Noi spostiamoci a Singapore, dove è cominciato il viaggio asiatico di Nancy Pelosi, uno dei politici statunitensi più in vista. La speaker della Camera dei rappresentanti visiterà anche Malesia, Corea del Sud e Giappone insieme ad una delegazione di parlamentari. Il paese più importante però non compare nella lista, stiamo parlando di Taiwan e di una visita che la Cina non vuole assolutamente. Mi ha raggiunta in studio il collega Thomas Paggini, ti chiedo subito, Pelosi andrà o non andrà in Taiwan?
Allora, conferme ufficiali non ci sono, quindi devo risponderti che non lo sappiamo. Però fonti di stampa di Taiwan e non solo danno la visita per certa e dicono che avverrà domani, martedì. E aggiungo una considerazione: di questa visita si parla da mesi, doveva avvenire ad aprile, poi Nancy Pelosi si è ammalata di Covid. La Cina ha minacciato molto pubblicamente ritorsioni, il presidente Biden ha detto di non voler impedire la visita. Insomma, con tutte queste aspettative, personalmente sarei sorpreso se Pelosi non andasse a Taiwan, perché una rinuncia verrebbe vista come una resa politica pesante e autoinflitta.
Biden però ha anche detto che la politica degli Stati Uniti rispetto a Taiwan non è cambiata.
No, infatti ha ragione, però si tratta di una politica che è molto ambigua in partenza. Washington riconosce la One China Policy, in sintesi un solo governo, e dice che questa politica appunto non è cambiata, tant'è che dal 79 i rapporti diplomatici formali non sono con Taiwan, ma solo e unicamente con Pechino. Al tempo stesso c'è anche una legge un po' vaga che dice che Washington deve aiutare Taiwan a difendersi e infatti continua a fornire armi. Non solo, ad aprile un giornalista ha chiesto a Biden, al presidente, se gli Stati Uniti difenderebbero militarmente l'Ucraina e il presidente ha risposto di sì. Una posizione, una risposta che molti hanno visto come una gaffe, però Biden l'aveva anche in passato reiterata altre volte. Quindi ufficialmente la politica non è cambiata. I segnali però che arrivano da Washington sì.
Ma allora perché andare a Taiwan ed esacerbare le tensioni con Pechino?
Pechino vede Nancy Pelosi come diretta rappresentante del governo statunitense. Gli Stati Uniti invece Washington no, dice che Pelosi rappresenta il Parlamento ed è indipendente dall'esecutivo e Biden ha ripetuto proprio questo, che la Presidente della Camera può andare dove vuole. La Speaker Pelosi da sempre su posizioni molto critiche rispetto alla Cina e quindi probabilmente vuole mandare un segnale. Vedremo cosa succederà e quale sarà l'eventuale risposta della Cina. Il braccio di ferro sicuramente è reale e anche la tensione tra i due paesi. Concludo ricordando che non sarebbe comunque la prima volta, già nel 1997 l'allora speaker della Camera Newt Gingrich visitò Taiwan senza conseguenze pesanti. Erano però altri tempi e la Cina allora era ben più debole rispetto a oggi.
Staremo dunque a vedere se sarà viaggio oppure no. Grazie Thomas Paggini. Apriamo adesso una nuova pagina per parlare di genere e iniziamo con la medicina e poi, piccolo anticipo, torneremo sugli europei di calcio femminili. Curare una donna non è la stessa cosa che curare un uomo, anche se la malattia è la stessa. È questo uno degli aspetti considerati dalla cosiddetta medicina di genere, un concetto relativamente nuovo e che il mondo accademico vuole promuovere. Considerare le differenze tra gli uomini e le donne nelle diagnosi e nei trattamenti delle malattie è infatti necessario, questo è il ragionamento, per garantire una sanità migliore. Una visione che sembra sposare anche la politica. Da Berna sentiamo Anna Riva.
Pensate a un corpo umano. Fatto? Probabilmente vi sarà balenato in mente un corpo maschile. Colpa, se così si può dire, dei disegni e delle illustrazioni che vi hanno accompagnati durante il percorso scolastico. Capita però anche agli addetti ai lavori. Si chiama medicina androcentrica, quella medicina che vede nel corpo maschile la rappresentazione del corpo umano. Ed è da qui che parte la medicina di genere. Joelle Schwarz, attiva al Centro di Medicina Generale e Sanità Pubblica dell'Università di Losanna.
Le corps d'âge
Il corpo di un uomo bianco di età media non rappresenta che una parte della popolazione. Dobbiamo studiarne il resto, in particolare le donne. Interessarsi al genere in medicina vuol dire riconoscere che donne e uomini sviluppano problematiche e malattie in maniera differente, ma significa anche combattere i luoghi comuni per arrivare infine a modificare pratiche mediche. All'Università di Losanna il percorso ha subito un'accelerata 3 anni fa. Nel 2019 la facoltà ha messo a disposizione dei fondi e noi abbiamo proposto di lanciare un nuovo insegnamento integrato nella pratica clinica. Lo scopo era invitare a riflettere sui potenziali stereotipi che possono avere un impatto sulla presa a carico dei pazienti. Gli studenti lavorano sulle loro rappresentazioni sociali e su come potenzialmente possono avere una presa a carico differente a dipendenza del sesso del paziente. L'obiettivo è che identifichino gli stereotipi, che tentino di controllarli e ridurli al minimo. A 3 anni di distanza il bilancio è positivo. Grazie al sostegno di Swiss Universities sono stati messi in rete gli strumenti pedagogici e i corsi delle scuole di medicina svizzere ed è stato creato un curriculum comune. Questo anche per dire alla politica che c'è ancora del lavoro da fare, conclude Schwarz. Un appello che pare non cadere nel vuoto a vedere i diversi atti sul tema depositati in Parlamento negli scorsi anni.
Oltre 87.000 spettatori hanno assistito ieri a Wembley alla finale dell'Europeo di calcio femminile vinto dall'Inghilterra, un europeo già entrato nella storia per quanto riguarda il successo di pubblico. Senza entrare nei meriti sportivi, noi abbiamo scelto di parlare di questo traguardo con Madeleine Boll. Chi è Madeleine Boll? Semplicemente la pioniera in Svizzera per quanto riguarda il calcio femminile, la prima donna, allora era una ragazzina, a ricevere regolare licenza dall'Associazione Svizzera di calcio, salvo poi vedersela ritirare qualche giorno dopo. Era il 1965.
Oui, c'est vrai. Moi, je viens d'un petit village à Granges qui est entre Sion et Sierre. Et quand j'étais gamine, petite enfant, comme distraction pour moi, j'ai joué au football avec mes petits copains du village.
Sì, è vero. Io sono cresciuta a Granges, un piccolo villaggio tra Sion e Sierre, e sin da piccola giocavo a calcio con i miei amici. Un giorno uno di questi amici mi disse: vado a giocare al Football Club Sion, e io pensai: tu sei un ragazzo, puoi farlo, io invece no. Ma alla fine a Sion ci sono andata anche io e gli allenatori e i compagni mi hanno accettata subito. In quell'anno, era il 1965, la prima squadra del Sion vinse la Coppa Svizzera e si guadagnò l'opportunità di giocare contro il Galatasaray. E proprio a margine di quel match, a 12 anni, feci il mio debutto nella gara di apertura con la squadra giovanile assieme ai ragazzi.
Una gara con regolare licenza, dicevamo, ma poi la strada era tutta in salita.
Oui, alors c'est vrai que alors suite à ce match, il y avait énormément de journalistes.
Beh, la partita del Sion ebbe un'enorme risonanza. C'erano giornalisti che provenivano da tutta la Svizzera. E beh, insomma, si accorsero che assieme ai ragazzi avevo giocato anche io e iniziarono a fare domande. Alla fine saltò fuori che a Berna, all'ASF, l'Associazione Svizzera di Calcio, doveva esserci stato un errore e mi scrissero che non avevo diritto di giocare, che il regolamento parlava solo di maschi e che addirittura il servizio medico della federazione diceva che il calcio non era uno sport per ragazze.
Les médecins ont dit que c'était pas un sport pour les filles. Ça brisait mon rêve d'une gamine, d'une fille de 12 ans.
Immaginate, questo infranse il mio sogno di bambina. Ma a dire il vero, sono nata sotto una buona stella e per 2 anni andai così a giocare assieme ai ragazzi di Losanna per il campionato scolastico. La mia carriera sembrava destinata a finire, finché nel 68 a Sion si decisero a formare la prima squadra femminile. E poi, sì, come detto, il mio debutto con i maschi ebbe una grande risonanza, sia in Europa sia addirittura in Venezuela. E fu così che mi chiamarono dall'Italia, da Milano. Alla fine ho giocato 4 anni in Italia, dal 70 al 74.
Dove vinse, tra l'altro, 2 scudetti. Poi il rientro in Svizzera, a Sion e la nazionale. Madeleine Boll, se oggi guarda indietro, percepisce la sua carriera calcistica come una lotta per la parità.
C'est vrai, avec le regard d'aujourd'hui, ça a été un peu un déclencheur.
Effettivamente, vista con gli occhi di oggi, la mia storia è stata l'evento scatenante di tutto un movimento. Ha permesso ad altre ragazze di dire, beh, ma allora anche noi possiamo giocare a calcio. È bellissimo oggi poter vedere i mondiali, gli europei. Insomma, un bel regalo considerato quanto abbiamo faticato all'inizio.
È un bel cadeau par rapport au début quand on a commencé où ils nous interdisaient de jouer.
Sono passati più di 50 anni, che effetto le fa vedere allora questo successo e cosa risponde a chi dice vabbè, non è paragonabile al calcio maschile?
Moi j'ai toujours défendu qu'il faut pas comparer et j'espère que le football féminin
Io continuo a sostenere che non bisogna paragonare il calcio maschile a quello femminile. Anzi, spero che le donne continuino a giocare il loro gioco. Al giorno d'oggi forse è il calcio maschile a non essere più tanto apprezzato tra falli e scenate. Spero che, nonostante in campo femminile inizino a girare un po' più di soldi, si mantenga il gioco genuino di oggi. Poi quello che abbiamo vissuto in queste settimane è stata una vera e propria festa, magnifico, con tanti spettatori. Ma è per il momento solo la facciata. Le partite del campionato femminile svizzero non hanno un gran seguito. Bisogna allora puntare sulla formazione, sullo sviluppo di nuove giocatrici che vadano poi a rinforzare la nazionale. Secondo me siamo sulla buona strada. I prossimi obiettivi sono la qualificazione ai mondiali in Nuova Zelanda. Ma poi, beh, il mio sogno è che la Svizzera arrivi a organizzare gli europei del 2025. Sarebbe un'avventura bellissima per il paese e per tutto il movimento.
Mais ça, ce serait magnifique parce que ça donnerait encore plus de présence du football féminin en Suisse.
E queste erano le parole della pioniera del calcio svizzero, Madeleine Boll. Noi chiudiamo questa edizione di 6 di sera tornando alla festa nazionale di oggi. Lo facciamo con un reportage che ci porta in fattoria da 30 anni. Ormai il brunch del primo agosto è diventato tradizione e anche in Ticino sono diverse le fattorie che aprono le porte per permettere di gustare formaggi e altre prelibatezze locali. Camilla Luzzani è andata a Personico, all'azienda agricola Sargenti, dove Sasha, assieme alla moglie Karin, manda avanti l'attività.
Alle 11 al nostro arrivo in fattoria si sente subito la musica popolare, ma anche l'odore della griglia.
Cosa offre oggi la griglia?
Costine, lucanichette, con le patate e i tomati.
Quando avete iniziato stamattina a cucinare?
Alle 8.
Nell'attesa del piatto forte, bambini, giovani e meno giovani si mettono in coda per l'aperitivo.
Ecco, chi vuole?
Bravo!
Formaggio, uno ti basta? Salam al diagiapù. È il tapias, è il prosciutto?
Sì.
Ecco.
Ti piace la capra?
Sì. Si festeggia la Svizzera, la festa nazionale. Hop Swiss.
Vedo un bel tagliere.
Bello, vero? Fa proprio gola.
Sì. Vedo camicie svizzere sull'uomo, sugli uomini.
Sì, sì, certo. Oramai se non le mettiamo oggi, non so proprio quando possiamo metterle.
Tutti e tre, quindi, con la camicia svizzera?
E beh, è molto bella poi.
Sì, però svizzera.
Ce l'ho sempre in mente azzurra, come mai questa camicia grigia?
A me piace di più grigia.
È quella della regione dell'Appenzello, noi siamo ticinesi, più bella grigia, sì.
Si sente questo orgoglio di essere svizzeri?
Eh beh, quello si sente tutti i giorni.
Sei orgoglioso di essere svizzero?
Sì.
La festa è molto importante, sì, è bello trovarci tutti insieme, provare prodotti locali e sostenere un'azienda giovane. Al giorno d'oggi è molto difficile, complimenti a Karin e Sasha.
E allora conosciamoli, Karin e Sasha Sargenti, una coppia giovane che ha deciso di buttarsi con passione nel mestiere del contadino.
Diciamo che circa 30 anni che è stata fatta la stalla, ma già prima era in attività del papà, della moglie, quindi è una vita che c'è.
È facile fare il contadino in Svizzera, in Ticino?
E al momento è tosta, perché comunque come tutto è aumentato il prezzo di tutto e...
Quindi bisogna guardare dall'animale un po' di qua, un po' di là e i prezzi noi non possiamo aumentarli, perché se una formagella metti 20 franchi al chilo non puoi venderla 25 perché resta lì. Però la passione è quello che ti fa andare avanti. Siamo tutti legati un po' al territorio e alla Svizzera. Se ti va a sfalciare un prato ti giri e dici va che bello, fai un bel lavoro, quello è la forza.
In cucina troviamo il famoso suocero, nonché papà di Karin.
Mister Malsandro, Sciaranetti, sicuramente chi le sta ci faccio? Con sacrifici e con passione anche. Tutte e due abbinate, altrimenti me stessi sal famiglia.
E adesso ha ceduto il testimone?
Sì, adesso sì. Ma spero, ma di giovane, sicuramente riuscirà.
Sono partito dalla Calabria che aveva 20 anni, adesso sono vecchio.
Ma si sente un po' svizzero anche lei adesso?
I miei figli sì, io no.
Però è qua a festeggiare al brunch il 1° agosto?
Sì, un po' di formaggio, è bello.
Il pranzo è servito e ne approfittiamo anche noi.
Facciami ancora un bacino, poi ti faccio la testa.
Se di sera si chiude dunque con la collina in bocca, io vi lascio il resto della programmazione di Rete 1, già pronto in studio Massimo Miccoli per lo sport, da Agata Galfetti e da tutta la redazione di 6 di sera l'augurio di trascorrere una piacevole serata di festa.